Martedì 8 ottobre, nuova edizione di GR Valdichiana su Radio Incontri Blu Cortona. Stefano Bertini, come sempre, ai microfoni. Partiamo da Castiglion Fiorentino. Le piogge di quest'ultimo periodo hanno salvato la vendemmia, ma il comparto soffre la mancanza di manodopera ed il problema degli ungulati. Il raccolto è in linea con quello degli ultimi anni, la qualità è ottima. Il caldo registrato nella tarda primavera ed inizio estate e le piogge di metà agosto hanno salvato la produzione e le aspettative sono quelle di una qualità alta. Le cantine sono ancora impegnate nel portare a termine le ultime fasi per mettere a dimora il vino novello in attesa di poterlo portare in tavola. L'annata nel complesso sta andando bene, le uve precoci raccolte ad inizio settembre erano praticamente perfette. Le varietà un po' più lunghe, a causa delle basse temperature registrate soprattutto di notte, hanno portato ad una qualità leggermente minore, data dal fatto che sono maturate un po' peggio. Per quanto riguarda la quantità, quest'anno è stata molto importante, causa un rilevante abbassamento del prezzo rispetto all'anno scorso, quando i vigneti erano stati martoriati dalla peronospora e raccolto decimato. La vendemmia continua tuttora un po' frazionata, a causa delle ultime piogge che non danno spazio alla raccolta, dichiara Mario Paglicci Reattelli, consigliere comunale che si occupa di agricoltura. Ma come sempre non sono tutte rose fiori, vista la presenza degli ungulati che in alcune zone della nostra provincia si aggirano anche al 20%, causando un ampio calo della produzione. Intanto c'è curiosità per come potrà reagire il mercato del vino, dato che tutti da un po' di settimane stanno segnalando uno stallo delle vendite a tutti i livelli abbastanza preoccupante, conclude Mario Paglicci Reattelli. Per l'ultima notizia di oggi ci spostiamo a Cortona. A seguito della notizia del prossimo cambio alla direzione generale dell'ASL Toscana Sud-Est, il presidente della conferenza dei sindaci e primo cittadino di Cortona, Luciano Meoni, ha rilasciato la seguente dichiarazione. In primo luogo auguro al direttore generale uscente Antonio Duzzo i migliori successi professionali. Gli do atto di essersi impegnato a fondo nella sua attività, ma ribadisco la mia sostanziale diversità di vedute dal modello che ha rappresentato. Questo modello fatto di manager finisce per somigliare troppo alla sanità privata. Se la sanità pubblica non trova una sua nuova identità, è destinata a soccombere. Se non ridiamo valore al senso di appartenenza, alla garanzia delle cure, al presidio del territorio, la sanità pubblica verrà spolpata dall'interno. Ci saranno maggiori difficoltà a trovare il personale e i progetti. Anche quelli legati al PNRR resteranno delle scatole vuote. Avevamo chiesto al direttore generale alcune cose. Di proseguire nel potenziamento dell'ospedale Santa Margherita con l'attivazione del modulo di subintensiva, di consolidare i progressi fatti con l'arrivo di nuovi professionisti della chirurgia e di rafforzare il pronto soccorso. Avevamo chiesto di individuare un nuovo dirigente della zona sanitaria della Valdichiana che potesse dedicarsi a tempo pieno alla nostra realtà e chiediamo certezze riguardo il funzionamento del 118. Queste richieste restano aperte e attendiamo un riscontro celere dal direttore generale uscente nell'accelerazione dei processi necessari all'ottenimento di questi risultati. Il direttore generale cambierà, ma le priorità e le necessità dei cittadini della Valdichiana restano. E per oggi è tutto, adesso passo la linea come di solito ai miei colleghi. Noi ci risentiamo domani, mercoledì 9 ottobre, per una nuova edizione di GR Valdichiana. Buona giornata a tutti voi!
Obiettivo Sport, a cura di Giorgio Fanelli.
Amici, bentrovati all'ascolto della pagina sportiva che si apre con un comunicato della società polisportiva Pienza in data di ieri, di lunedì, quindi 7/10/2024, e si riferisce alla gara interna Pienza-Sansovino terminata 2-2, ma non ha niente a che vedere con quello che è successo in campo. Con rammarico siamo dispiaciuti e dobbiamo segnalare uno spiacevole episodio occorso dopo il triplice fischio dell'arbitro. Mentre i giocatori che hanno disputato una gara grintosa, ma leale, senza scontri né falli cattivi, si accingevano a salutarsi e salutare gli spettatori. Il giocatore della Sansovino numero 8, Mazza Lorenzo, individuato sia dal nostro capitano che da altri suoi compagni, avrebbe colpito, uso condizionale perché noi non l'abbiamo visto, una testata il capitano del Pienza Calcio Bonari Valerio, il quale cadeva a terra per la violenza del colpo subito. Prontamente assistito da sanitari in campo, lo stesso veniva accompagnato negli spogliatoi e si è poi dovuto recare al vicino pronto soccorso per gli accertamenti e i controlli del caso. L'episodio, come dicevo in precedenza, non ha nulla a che vedere con il calcio e con lo sport e secondo il Pienza sarà oggetto di esame e valutazione da parte degli interessati. La Polisportiva Pienza, a tutela del proprio tesserato, si riserva comunque di intraprendere iniziative e di procedere per vie legali. In effetti non sarebbe il solo caso successo domenica, perché ci è stato segnalato che nel campionato di eccellenza Girone A, non vi dico la gara, un giocatore al termine avrebbe colpito violentemente con un pugno l'allenatore della squadra avversaria. Ma torniamo al calcio giocato, perché è stata una domenica veramente eclatante per le due formazioni di Serie C Girone B. L'Arezzo che vince a Sassari 2-0 e la vittoria storica della Pianese contro il Milan futuro addirittura in trasferta. L'Arezzo adesso ha 15 punti mentre la Pianese ne ha 9. Partiamo dai primi.
Torres ancora imbattuta ma con un rendimento non al top in casa, una sola vittoria all'esordio 3-0 contro la Vispesaro, poi due pareggi, reduce invece da una sconfitta l'Arezzo sul campo della Ternana, con la voglia però di dimostrare di poter competere con le big. Inizia forte la squadra di Troise, ci prova Chierico, si oppone quasi in bagher Zaccagno, uno dei migliori in campo il 24 dell'Arezzo, sarà più tardi costretto però a lasciare per infortunio. Pattarello si accende, taglia tutto il campo, affida a Gaddini, ci pensa, rientra, classe con movimento, scarico per Coccia, finta sul destro, Ogunseye per l'1-0 dell'Arezzo al decimo minuto. Inizia forte la squadra di Troise, cross di Coccia, stacco di Ogunseye, la fotocopia del gol che ha regalato l'unica vittoria fino a questo momento in trasferta all'Arezzo sul campo del Pontedera. Sempre il solito asse, quello composto da Coccia e Ogunseye, stacco del 9 e 1-0 per l'Arezzo. È il secondo gol del suo campionato, l'Arezzo però continua a spingere, attacca molto gli spazi dietro la linea 3 della Torres, imbucata per Pattarello, controllo così e così, si defila, calcia centrale, Zaccagno blocca, soffre però la Torres con Ogunseye che lavora benissimo da centro boa, permette gli inserimenti a Pattarello e a Gaddini, ancora Pattarello sulla sinistra, non trova il varco giusto, Ogunseye si affida al destro di Gaddini, ponde Zaccagno che mette in calcio d'angolo, è un primo tempo però a senso unico con l'Arezzo che spinge, la Torres che si difende, non riesce a costruire, minuto numero 36, ancora una bella combinazione sul settore di sinistra, può arrivare il cross, la finta di Renzi, il destro di Chierico, palla finisce alta, manca la precisione in questo caso al 24, molto attento anche nei compiti di copertura, sempre addosso ai centrocampisti e creatori di gioco della Torres, minuto 45, Renzi si defila, velo centro area, Ogunseye calcia, Ghiebre tocca e spiazza così Zaccagno, la doppietta di Roberto Ogunseye che esulta, gol numero 2, gol numero 3 del suo campionato, tutti in trasferta, tutti decisivi, non realizzava una doppietta dal 12 marzo 2023 ai tempi del Foggia. Qui anche tanta fortuna con Ghiebre che tocca e di fatto mette fuori causa Zaccagno. Al tramonto del primo tempo arriva il 2-0 dell'Arezzo. Nel secondo tempo la Torres attacca ma non riesce a impensierire la porta di Trombini, ci prova Zambataro, però ne sarebbe finito fuori, Trombini comunque si impegna e blocca in due tempi il pallone, ancora Torres in avanti, ancora un cross di Zambataro, sbuca sul secondo il pallone con la testa Mastinu, premia l'inserimento di Liviero, stop, sguardo in mezzo, arriva il cross sul secondo, Diachite si arrampica, chiusura però con tocco di Gigli e pallone in calcio d'angolo insuperabile, Gigli nel corso della partita, poi da un campanile profondo Fabriani lascia rimbalzare il pallone con la testa con un retropassaggio molto timido, Pattarello in agguato, sposta il pallone, frana su di lui Zaccagno che si fa anche male ma viene soprattutto espulso da Domenico Castellone, cartellino rosso diretto e calcio di punizione per l'Arezzo e soprattutto Torres che aveva esaurito i cambi e allora negli ultimi minuti di partita in porta va Eyob Zambataro con la porta che resta sguarnita, la Torres comunque non subisce tiri nello specchio nei minuti di recupero ma non riesce a riaprire la sfida contro l'Arezzo, arriva al primo stop stagionale per la squadra di Greco, finisce 0-2.
Ringraziamo i canali ufficiali di Lega Pro per l'audio che abbiamo mandato in onda e adesso ovviamente la parola a mister Troise, una vittoria molto importante anche perché al pubblico amaranto era stata vietata questa trasferta ed era stato respinto anche il ricorso al TAR. Mister Troise.
Mister, partiamo dalla fine, siete usciti tra gli applausi del Vanni Sanna, un 2-0, una prestazione maiuscola la vostra, come sapete.
È stata una prestazione importante, un risultato importante considerando la difficoltà della trasferta, il blasone dell'avversario, l'importanza dell'avversario che ha dato continuità rispetto all'anno scorso che ha fatto un campionato di vertice, quindi veramente bravi tutti e poi siamo anche contenti per quei tifosi che purtroppo non sono potuti entrare ma ci hanno sostenuto prima di venire qui, quindi va dedicata anche a loro insieme a tutto l'ambiente. Arezzo.
Le chiedo un attimino la situazione sugli infortunati perché è stata una trasferta buona in campo però con infortuni pesanti.
Sì, purtroppo è la nota dolente di questa giornata, perché abbiamo perso sia Righetti che Chierico, sperando che non sia nulla di grave. Uno preoccupa un po' di più che Righetti, perché ha subito una distorsione, è un po' più preoccupante quella di Chierico, che è a livello muscolare da valutare, sperando che si sia fermato in tempo.
Ecco, l'aspetto migliore di oggi è essere riusciti subito a imporre il vostro ritmo, oppure essere stati bravi nella ripresa anche a limitare la reazione tentata dalla Torres?
Ma sono quelle partite che si giocano a 360 gradi, secondo me veramente siamo stati bravi in tutto oggi, anche nei momenti dove abbiamo dovuto concedere un palleggio a una squadra che gioca bene, che comunque ha un organico importante. E ecco, se c'è una cosa da rammaricare, forse nel momento in cui abbiamo realizzato il vantaggio potevamo sfruttare meglio qualche situazione di campo aperto, dove ci siamo presentati diverse volte, abbiamo creato diverse occasioni, e quindi la partita la potevamo mettere in sicurezza un po' prima.
L'autore dei due gol che hanno deciso l'incontro qua a favore dell'Arezzo, Roberto, una doppietta importante che insomma ti fa arrivare a quota 3 con la maglia dell'Arezzo, ma soprattutto regala i 3 punti agli amaranti in un match, in uno scontro d'alta quota.
Sì, sì, oggi siamo felicissimi per la vittoria, soprattutto per i due gol, sono felicissimo, ma soprattutto perché abbiamo dimostrato che nonostante la sconfitta di settimana scorsa abbiamo risposto in campo. Come avevamo detto già settimana scorsa, meritavamo forse qualcosa in più. Oggi credo che siamo andati a prenderci quel qualcosa in più che settimana scorsa non c'è stato.
Ecco, un Arezzo che oggi è dimostrata solida, equilibrata, ma soprattutto ha lasciato poche occasioni alla Torres, anzi forse Arezzo avrebbe potuto anche rifinire il risultato nel finale.
Sì, sicuramente oggi siamo stati veramente bravi ad approcciare la partita nel modo giusto, e bravi a sfruttare subito l'occasione che dopo ci ha portato a fare la partita che avevamo preparato. Siamo stati bravi a tenere alto il ritmo e soprattutto a continuare col piano gare.
Io te lo richiedo, dopo Pontedera, che obiettivo ti sei dato per questa stagione?
Io come Pontedera ti rispondo che non ti rispondo.
Tanto complimenti ancora, Roberto.
Grazie mille.
Un risultato importante che apre scenari importanti fino a questo momento solo stagnati, che andrà confermato sin da domenica prossima, 13 ottobre, allorché alle 17.30 arriverà allo Stadio Comunale Città di Arezzo il Rimini, che è il prossimo impegno appunto per la formazione Amaranto. È tutto, GR Valdichiana, Giorgio Fanelli, Castiglio Fiorentino.
Il meteo in Valdichiana, a cura di Alessio Argentelli. Previsioni meteo dell'8 ottobre 2024. Cielo molto nuvoloso o coperto, con prime piogge deboli in arrivo tra tarda mattinata e primo pomeriggio. Tra il pomeriggio e la serata, piogge e rovesci diffusi, con attenuazione dei fenomeni in serata o notte. Dovrebbe comunque trattarsi di un passaggio veloce della perturbazione, con solo locali fenomeni più insistenti sui rilievi appenninici, venti moderati o forti a tratti sui crinali provenienti da sud, temperature miti, affidabilità alta. La salute in onde corte. Consigli e proposte dal dottor Mauro Burbi.
Allora, oggi parliamo dell'ipertrofia prostatica benigna. Innanzitutto diciamo che cos'è la prostata. La prostata è una ghiandola dell'apparato genitale maschile formata da tessuto fibroso e muscolare, il cui compito principale è quello di produrre ed immagazzinare il liquido seminale, che viene poi rilasciato durante l'eiaculazione. È situata al di sotto della vescica e davanti al retto, da cui dista pochi centimetri. La forma della prostata ricorda quella di una castagna, con la parte più stretta rivolta verso il basso. L'ipertrofia benigna della prostata è un disturbo comune nella popolazione maschile adulto-anziana, è una condizione quasi sempre legata all'invecchiamento, con la quale si può benissimo convivere. Per quello che riguarda i sintomi della ipertrofia prostatica benigna, abbiamo detto che la vicinanza della prostata alla vescica, e quindi i sintomi sono solitamente di tipo ostruttivo e di tipo irritativo, e riguardano la difficoltà nell'urinare, e tale disturbo comporta il bisogno di urinare spesso ed è indipendentemente dalle condizioni che ha assunto la prostata. Inoltre abbiamo anche una riduzione del flusso urinario, si dice che il paziente si urina sulle scarpe. Ovviamente è importante però una visita anche dall'urologo. La palpazione della prostata è molto importante e si fa attraverso l'esplorazione digitorettale ed anche una ecografia prostatica. E poi abbiamo il PSA. Il PSA non è altro che una proteina che è prodotta dalla prostata. Si misura il dosaggio nel sangue perché il suo aumento può indicare la presenza di un tumore prostatico. Ma attenzione, non è il PSA a un valore specifico, cioè non è che l'aumento del PSA comporti automaticamente la presenza del tumore, perché il PSA può aumentare anche in condizioni di benignità, come può essere l'ipertrofia prostatica benigna o come può essere il caso delle prostatiti. Normalmente noi prima dosiamo il PSA totale, che è la somma del PSA libero e del PSA legato alle proteine. Normalmente il PSA, se ha un valore del PSA totale, se ha un valore inferiore a 4, non procediamo oltre. Se il PSA invece ha un valore superiore a 4, in questo caso noi bisogna andare a vedere il rapporto fra il PSA libero e il PSA totale. Perché? Perché l'ipertrofia prostatica benigna produce essenzialmente un PSA libero. Quindi se noi facciamo il rapporto fra PSA libero e PSA totale e lo troviamo superiore a 20, diciamo che questo paziente non ha una grande probabilità di avere un tumore. Ma se questo rapporto, ripeto, fra PSA libero e PSA totale è inferiore a 10, in questo caso questo paziente ha una buona probabilità di essere affetto da un tumore prostatico. L'esame successivo consiste nella ecografia prostatica per via transrettale con prelievo biottico. Abbiamo anche i farmaci per ridurre i sintomi della ipertrofia prostatica benigna. Essenzialmente abbiamo due categorie di farmaci, gli alfa-1 litici e i farmaci inibitori della 5-alfa-reduttasi. A livello del collo vescicale e dell'uretra prostatica, che è il tubo dove passa l'urina e la cui dimensione è diminuita nel paziente con ipertrofia prostatica, vi sono questi recettori alfa-1. Bloccando questi recettori, noi abbiamo un rilassamento della muscolatura e quindi abbiamo che il deflusso dell'urina scorre molto più agevolmente. Però abbiamo un però, nel senso che Questi recettori sono presenti anche a livello di altri distretti organici, in modo particolare sono presenti a livello dell'apparato vascolare. Bloccando questi recettori noi andiamo a provocare un'ipotensione ed una vertigine. Ecco perché consigliamo al paziente di assumere questi farmaci immediatamente prima di coricarsi per evitare queste crisi vertiginose. Questi farmaci sono la terazosina, la doxazosina, l'alfluzosina, la tamsulosina e la silodosina. Poi abbiamo dei farmaci che vengono chiamati inibitori della 5-alfa-reduttasi. Sono dei farmaci che riducono il volume prostatico addirittura del 30%, a cui segue la riduzione del PSA circolante del 60%. Quindi agiscono nella parte statica della patologia. Gli effetti collaterali possono essere una diminuzione della funzione sessuale ed un calo del desiderio sessuale ed impotenza. In alcuni casi noi associamo questi due tipi di farmaci per poi, una volta ridotto il volume prostatico, perché ci vuole un po' di tempo perché la 5-alfa reduttasi inizia a funzionare mentre gli alfa 1 litici agiscono velocemente, una volta ridotto i sintomi togliamo gli alfa 1 litici e continuiamo con le 5-alfa reduttasi a meno che non vi sono degli effetti collaterali evidenti. Ma se il volume della prostata è elevato a tal punto da provocare l'ostruzione urinaria, cioè che il paziente non ne urina più, in questi casi bisogna ricorrere all'intervento chirurgico. La chirurgia tradizionale, cioè con l'apertura proprio a cielo aperto, è stata infatti soppiantata da tecniche endoscopiche meno invasive. L'accesso alla prostata avviene per via transuretrale e si procede alla resezione della parte centrale della ghiandola responsabile dell'ostruzione e della sintomatologia stessa. Per Radio Incontri in Blu, Mauro Burbi.
Avete ascoltato GR Valdichiana, le notizie del tuo territorio e i nostri approfondimenti. Questo programma va in onda dal lunedì al venerdì alle 12.30.